Sì, stiamo partendo, eh? Ah, siamo partiti, però. Scusatela, in che senso siamo partiti? Vabbè. Sì, cari amici, cari amiche che ci state seguendo attraverso la radio, questo è lo scrigno del mattino, i più affezionati lo hanno già capito. Il magazine con l'oro in bocca, programma contenitore con dentro cose strane, particolari, positive o su cui c'è da riflettere o da ironizzare, in onda dagli studi di Roma di Radio Voce della Speranza, che da questo momento prendono il testimone per l'intero network nazionale di RVS, via satellite attraverso anche varie frequenze della FM dal Nord Italia fino alla Sicilia. Mario Calvagno in vostra compagnia quando sono le 9:01, giovedì 8 novembre. Attila, per chi non lo conoscesse, il nostro assistente di studio. Mai detto latino fu più appropriato per lui. Nomen omen. Eh sì, il nome fa l'uomo, insomma. Attila, vabbè, Attila, sto scherzando, non venire da questa parte del vetro, scusa, stai calmo. Guarda che è un po' grossetto, quindi quasi 2 metri, eh. Ricordiamo i numeri telefonici 06 32 10 200 oppure 800 098 650 per contattare la redazione di RVS qui a Roma. E mentre la nostra base scorre, ricordiamo anche l'indirizzo di posta elettronica roma@radiovocedellasperanza.it, mentre invece per chi ci volesse contattare alla maniera classica, cioè su carta attraverso il servizio delle poste italiane, RVS Lungo Tevere Michelangelo 7 00192 Roma. Vi piacciono i microprocessori, vi piacciono i computer, le cose automatizzate? Spero di sì, perché adesso, regia, vi facciamo ascoltare una canzone che parla di questo tema, però insomma è solo uno spunto poi per parlare d'altro, così come sa fare sicuramente il nostro bravissimo amico Roberto Lani, che ha scritto e interpreta questa canzone che si chiama appunto Microprocessori. Microchips, roba pane atomica.
tanto non potrai ricolmare il vuoto dentro te. Prendi il libro che ha lasciato e poi di sicuro lui ti parlerà.
Ed era Roberto Lani con il suo microprocessori qui allo Scrigno del Mattino, il magazine con l'ora in bocca, programma contenitore con dentro cose strane, particolari, positive su cui c'è da riflettere o da ironizzare, in onda dagli studi di Roma di RWS. Le monete versate dentro lo scrigno ci preannunciavano la prima rubrica. Quindi partiamo con la prima rubrica. Vabbè Attila, lo so, di solito si parte con la prima, perché la prima perché sta prima. Ecco, va bene. Vabbè. La rubrica delle stranezze che abbiamo preannunciato, un po' sotto forma di almanacco storico, quindi abbiamo selezionato per voi le notizie del tenore già appena annunciato, fatti di questo genere accaduti proprio l'8 novembre in vari anni, in varie parti del mondo. E iniziamo con l'8 novembre del 392 d.C., emanato dall'imperatore romano Teodosio l'editto di Costantinopoli. Inasprite le pene per i pagani che possono anche essere condannati a morte. Problematiche religiose, conversione un po' coatta, potremmo dire, conversione di massa. E anche a quell'epoca, insomma, c'erano problematiche di questo tipo, come d'altra parte anche oggi, seppure più mascherate nella nostra società, insomma, i pagani che non si convertivano, attiva, capito? L'editto di Costantinopoli. Ti ricordi lo scioglilingua, Attila? Come fa? Se l'arcivescovo di Costantinopoli si disarcivescovo costantinopolizzasse, ti disarcivescovo costantinopolizzeresti pure tu? No, io non mi disarcivescovo costantinopolizzerei se l'arcivescovo di Costantinopoli si disarcivescovo costantinopolizzasse. Vabbè. Proseguiamo. 8 novembre 1793 a Parigi inaugurato il Museo del Louvre, mentre invece nel 1864 Abraham Lincoln viene eletto presidente degli Stati Uniti d'America per la seconda volta. L'8 novembre del 1895 Wilhelm Röntgen scopre i raggi X. 1910, quello di Washington è lo Stato americano che per primo concede alle donne il diritto di votare. Nel 1932 Franklin Delano Roosevelt è eletto presidente degli Stati Uniti d'America, mentre invece l'8 novembre del 1944 i nazisti cedono in prestito come forza lavoro 25.000 ebrei ungheresi. Hai capito? Vabbè, ti presto un po'. Vabbè, c'è da riflettere, Bene, facciamo i nostri migliori auguri a tutti coloro e a tutte coloro che oggi festeggiano il proprio compleanno. E ci piace ricordare come nati illustri o celebri o conosciuti di oggi due personaggi. 8 novembre 1656 Edmund Halley, astronomo, scopritore della cometa che ne porta il nome. E che periodicamente, 70 anni credi Attila, sì più o meno, ricompare, E poi questo, vabbè, era un tuo idolo, lo facciamo in tuo onore, Attila, lo citiamo, Sandro Mazzola, calciatore dell'Inter, 70 presenze in nazionale, oggi dirigente sportivo, nato l'8 novembre del 1942. Sandro Mazzola, tanti auguri, signor Mazzola. E lo scrigno del mattino fa una breve pausa. Ritorneremo subito dopo il giornale radio. A fra poco.
Sono le 9:15.
Della speranza. RWS Notizie.
Ben ritrovati dalla redazione. Sicurezza torna il sereno tra la Romania e l'Italia. Ieri vertice chiarificatore tra Prodi e il suo omologo Tariceanu. Sul fronte politico invece poli distanti sul decreto sicurezza. Sentiamo.
Non confondere delinquenti con lavoratori onesti e dovere di dare ospitalità a chi cerca con legalità un miglioramento della propria vita in un altro paese. E questo uno dei passaggi dell'intervento del Presidente del Consiglio Romano Prodi alla conferenza stampa congiunta di ieri con il suo omologo rumeno Tariceanu. Al termine del confronto avuto a Palazzo Chigi sulla questione della sicurezza e dei flussi migratori tra i due paesi. Nell'occasione Prodi ha ricordato che l'Italia e la Romania sono due stati amici e ha ribadito che nessuno ha intenzione di attuare deportazioni o espulsioni di massa.
Insieme al primo ministro romeno abbiamo deciso molte misure per migliorare la collaborazione bilaterale nel settore della sicurezza e della giustizia e per far sì che anche l'Unione Europea mobiliti al meglio le risorse di cui dispone. Da parte nostra abbiamo chiarito prima di tutto che non intendiamo espellere in massa proprio nessuno e che le nostre autorità agiranno applicando la legge e garantendo al singolo la tutela dei propri diritti, come d'altronde è naturale per un paese che è uno Stato di diritto.
Il premier rumeno dal canto suo ha ribadito l'invito a distinguere tra la maggioranza dei cittadini lavoratori onesti e la piccola minoranza di persone che delinquono e che vanno per questo perseguite. Il faccia a faccia tra i due premier segna dunque una normalizzazione dei rapporti dopo le tensioni dei giorni scorsi.
Finlandia sotto shock per il massacro di ieri nel liceo Jokela, a nord di Helsinki. Un 18enne ha sparato in classe uccidendo 8 persone, la preside 7 studenti. Poi si è sparato alla testa ed è morto dopo il ricovero. Aveva preannunciato la strage in un video su YouTube. Una grande tragedia, ha detto il premier Vanhanen. Incendio nella notte in un albergo che ospitava famiglie nel centro di Parigi. Tra le fiamme sono morte 3 donne, una era incinta, decine i feriti e un centinaio gli evacuati. Al momento non si conoscono le cause. Grave incendio nella discarica di Friziau nel comune di Vadena, nei pressi di Bolzano. Sul posto sono arrivati 150 vigili del fuoco che sono riusciti presto a domare le fiamme. Una nuvola di fumo ha coperto subito una vasta area e si sta dirigendo verso la città vicina di Bolzano. Secondo i primi accertamenti dei pompieri, la nube non dovrebbe essere tossica. La protezione civile ha lanciato un allarme via TV. Tenete chiuse le finestre. Tragedia nel quartiere napoletano di Scampia, dove una donna di 73 anni è morta a causa di un incendio scoppiato nel suo appartamento. Elena Musella è stata trovata dai vigili del fuoco intervenuti sul posto già deceduta. Era sola in casa al momento dell'incendio e potrebbe essersi adagiata sul letto per un malore provocato proprio dal fumo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Scampia. Restiamo nel napoletano, dove caccia l'uomo a Saviano, dove un ragazzo di 27 anni si è dato la fuga dopo aver accoltellato i genitori della fidanzata, che da tempo avevano posto il veto al rapporto tra i due giovani. Il padre della ragazza è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Pollena Trocchia, mentre la moglie, solo leggermente ferita, è stata giudicata guaribile in 20 giorni. Un italiano di 65 anni è stato arrestato dopo aver ferito la convivente colpendola con un'arma da taglio per 3 volte. La furia dell'uomo è scoppiata durante un litigio con la donna, una boliviana, in un appartamento nella zona della Laurentina a Roma. La donna è stata soccorsa dal 118 all'ospedale Sant'Eugenio per le ferite riportate al petto, ma non è in gravi condizioni. È stato trovato nelle acque del Po a Moncalieri, nel Torinese, il corpo senza vita di un uomo, la cui identità è al momento sconosciuta. Dai primi accertamenti sembra che la vittima possa essere rimasta in acqua per almeno 4 giorni, tanto da avere il viso completamente sfigurato. L'uomo avrebbe la pelle bianca e non è escluso che si tratti di un italiano. Sul corpo non ci sarebbero segni evidenti di violenza. Fuori dalla partita per Alitalia la cordata guidata da Antonio Baldassarre. Secondo il CDA della compagnia, riunito ieri, non ha i requisiti necessari. I candidati per la privatizzazione restano Air France, KLM, Lufthansa, Aeroflot e Air One. A Panama sono almeno 107 le persone morte alla fine del 2006 dopo aver ingerito medicinali contaminati da un prodotto chimico industriale. Lo ha annunciato il procuratore Dimas Guevara. Finora il bilancio fornito dalle autorità panamensi era di 80 morti. Le analisi effettuate su 156 pazienti, ha detto Guevara, hanno rivelato un'intossicazione da glicol dietilene. Di essi 107 sono morti e 49 sono sopravvissuti con gravi problemi renali. E per il momento ci fermiamo qui. Grazie per la vostra attenzione. A più tardi.
RWS Notizie.
Se vuoi riascoltare una selezione dei migliori programmi di RWS con approfondimenti sull'attualità, la salute, la fede cristiana, le associazioni di volontariato, visita il sito internet radiovocedellasperanza.it. Potrai anche iscriverti gratuitamente al servizio di podcasting e ricevere automaticamente sul computer i tuoi programmi preferiti. Ricorda, radiovocedellasperanza.it, perché tu sei importante.
Saluti a voi, sono Davide Riondino e devo dirvi questo che mi sgorga dal cuore. In Italia il 30% dei consumi energetici dipende dalle nostre case, da come sono costruite e da come sono riscaldate. Se vogliamo far qualcosa per ridurre la seconda causa di inquinamento dopo il traffico e ridurre le emissioni responsabili dei cambiamenti climatici, aderiamo a Generazione Clima. Inutile stare al freddo tutto l'inverno, aderiamo a Generazione Clima e ragioniamo sull'energia. Generazione Clima è la campagna WWF che promuove il risparmio e l'efficienza energetica nelle case e nei condomini. Aiutiamo l'ambiente senza dimenticare i vantaggi per le nostre tasche. Sabato 10 e domenica 11 novembre il WWF ti aspetta in 200 piazze italiane. Per saperne di più, www.wwf.it.
E questo è lo scrigno del mattino, il magazine con l'ora in bocca, programma contenitore con dentro cose strane, particolari, positive, su cui c'è da riflettere o da ironizzare. 9:23 minuti, giovedì 8 novembre. Mario Calvagno in vostra compagnia dagli studi di Roma di Radio Voce della Speranza e ulteriore rubrica, quella delle notizie strane eccetera, che abbiamo selezionato per voi dai quotidiani di oggi. Andiamo rapidamente. Secondo gli scienziati dell'Università di San Diego, una foto di Paris Hilton allieverebbe il dolore nei topolini maschi. E Attila sta già ridendo da dietro il vetro, vabbè. Sarà una bufala, sempre di animali si tratta, eh? Invece gli scienziati, altri che non ci credono in questo, dicono che comunque i topolini, vedendo gli uomini come predatori, provano comunque meno dolore quando vedono foto, persone, eccetera, e quindi non si grattano e non si leccano la ferita delle punture, eh? Poverini. E questo lo diciamo sul serio. Bene, ci fermiamo qui per oggi con le stranezze. Tra pochissimo avremo l'opportunità di cambiare registro, ci sposteremo su un registro del tutto spirituale qui allo scrigno del mattino con un momento di riflessione. Per coloro che volessero iscriversi gratuitamente al corso biblico per corrispondenza La Bibbia Parla, 26 lezioni, chiamateci 06 32 10 200 oppure 800 098 650. E tra poco la registrazione di un culto, di una predicazione, registrazione effettuata presso la Chiesa Avventista di Roma Lungotevere Michelangelo.
Adesso possiamo aprire le nostre Bibbie in Matteo, al capitolo 13. Leggeremo insieme i versetti 45 e 46. Matteo 13, 45 e 46. Ancora, il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di belle perle. E trovata una perla di grande valore, va, vende tutto ciò che ha e la compera. Che il Signore benedica la lettura della sua parola e anche la spiegazione che ci verrà data ora dal pastore Roberto Iannò.
Volevo iniziare raccontando una piccola esperienza che mi è successa diversi anni fa. Ero pastore in una chiesa e, come abitudine in molte chiese avventiste, per la fine dell'anno si organizza come momento, diciamo, di socialità un gioco, si chiama il gioco dell'amico fedele o dell'amico leale. Qualche mese prima della scadenza, che in genere è verso la fine dell'anno, a dicembre, qualche mese prima si estraggono i nominativi dei vari membri che compongono la comunità e ognuno pesca il nome di qualcun altro. Si fanno per cui queste accoppiate, chi di voi forse lo sa come funziona questo gioco, non bisogna farsi scoprire dalla persona che voi avete pescato, e gli fate dei piccoli scherzi che dura un mesetto circa, senza farvi scoprire. Poi l'obiettivo è quello per cui di dedicare le vostre attenzioni a questa persona fino al giorno in cui, in genere il 31 dicembre o comunque una data lì vicino, ci si scopre, cioè ci si incontra tutti e ognuno porta un piccolo regalo. Non è importante il costo, il valore di questo regalo, ma un pensiero dove vi scoprite, ecco, questo amico sono io e ti do questo regalo perché sei una persona importante, ho pregato per te, ecco. E un anno organizziamo una versione modificata, nel senso che decidemmo che il periodo di preparazione con degli scherzi andava sempre come al solito, ma il regalo doveva consistere in un frutto. Cioè ogni persona, il giorno in cui concludeva questo gioco, doveva regalare alla persona un frutto particolare che descrivesse in qualche modo un carattere, come dire, esteriore o del carattere di quella persona. E doveva spiegargli davanti alla comunità, ecco, io regalo questo frutto perché... Allora, che ne so, qualcuno ha regalato la pesca descrivendo, che ne so, la pelle, dice molto liscia come questa pesca, qualcuno ha regalato l'arancia dicendo come l'arancia tu la spremi, dà cose buone, ecco, tu sotto pressione dai sempre del succo che nutre. Devo confessarvi che ero un po' preoccupato nella fase preparatoria, perché dico, penso un po' se qualcuno ne approfitta di questo gioco per descrivere, che ne so, il carattere un po' spigoloso di qualcuno e si presenta con un limone. Oppure, che ne so, qualcuno che per descrivere la caparbietà di qualcuno, la sua determinazione, si presenta con una noce di cocco. O qualcun altro che per descrivere l'acconciatura non proprio felice di una sorella gli regala l'ananas. Allora, per descrivere, ecco. Allora, ringrazio il Signore, in quell'occasione non ci fu nulla di tutto ciò, ma fu veramente una bella esperienza. Cioè, le persone riuscirono a tirare fuori degli insegnamenti, delle lezioni, dei frutti e a cogliere qualcosa veramente di particolare dell'altro. Io mi ricordo, scelsi un grappolo d'uva, solo che il problema è che trovare un grappolo d'uva a novembre è molto difficile, specialmente in una cittadina del centro-sud dove non esistono le boutique della frutta, per cui per un mese intero girai il paesino da tutti i fruttivendoli, quelli grandi, quelli piccoli, supermercati, ipermercati, megamercati, per cercare questo grappolo d'uva, ma tutti dicevano: guardi, mi dispiace, non è stagione. E in questa ricerca dico: ma io voglio donare proprio questa cosa. Era importante il messaggio che volevo dare, per cui continuo a cercare, me niente. Fino al momento in cui mi venne l'idea, dovevamo andare a fare una gita con la comunità su al nord. Era proprio lì vicino al momento in cui sarebbe finito questo gioco. E ho detto: beh, su al nord ci sono le boutique della frutta, dove la frutta non è stagionale, è quasi praticamente finta, c'è tutti i giorni dell'anno. E così chiamai un'amica che abitava in quella città e dico: guarda, mi devi andare a trovare un grappolo d'uva nera. Questa persona girò la città e in effetti avevo ragione, perché in quella città si trovava la frutta 12 mesi all'anno, l'uva. E così, arrivando lì, presi questo grappolo e ebbi anch'io la possibilità di donare il grappolo d'uva al mio amico leale. E questa esperienza molto, molto leggera, nulla di profondo, però mi ha insegnato la determinazione, la costanza nella ricerca. E quando noi cerchiamo qualche cosa e veramente ne apprezziamo la bontà, nulla ci impedirà di raggiungerla. Forse ci vorrà anche tempo, forse lo otterremo in maniera un po' più ridotta, forse dovremmo aggiustare a volte l'obiettivo, ma non faremo sicuramente come la volpe che, non riuscendo a prendere quel grappolo d'uva, abbandona. E allora ho pensato, questa caratteristica dell'essere umano è anche legata un pochettino al testo che è stato letto, di cui ringrazio per la lettura e vorrei di nuovo rileggere insieme con voi. Matteo capitolo 13, versetti 45 e 46. Matteo capitolo 13, versetti 45, leggiamo adesso. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle. La ricerca. Al di là ora che poi il mercante cerca il regno dei cieli, ma la ricerca in sé è già un regno dei cieli, è già una caratteristica importante. Cosa cerchiamo noi? Cosa cerca normalmente l'umanità? Cerca la felicità, forse? Allora il povero cerca di avere più soldi, o per meglio dire cerca di avere soldi, mentre il ricco cerca di avere più soldi di quelli che ne ha. Una famiglia oggigiorno cerca casa, cerca o ricerca lavoro. Mi trovavo a un campo da calcio dove mio figlio sta cercando una squadra dove poter giocare a calcio e sentivo un gruppo di amici che erano lì, avevano prenotato il campo per giocare a calcetto e mancava uno dei loro amici. Sulla cinquantina erano, diciamo, questa comitiva, questo gruppo di amici, e commentando dice: ma perché manca, e ora non mi ricordo il nome di quel tizio, dice non l'ha presa bene, deve ancora digerire la cosa, è stato licenziato. Una persona cerca lavoro nell'età dopo il periodo scolastico e una volta trovato il lavoro, trovato assicurato per tutta la vita, oggi a 50 anni a volte si deve ricominciare. La gente cerca questo. A volte si cerca una posizione sociale, si cerca di essere riscattati dalle umili origini, si viene da una regione che ha una bassa fama in Italia, si viene da un casato di non nobili origini, si viene da una casa dove non c'era molto di cultura, e si viene da una comitiva dove non venivamo apprezzati, e allora siamo alla ricerca di riconoscimenti sociali. Perché anch'io posso dire ho un posto, un luogo, dove le mie parole, dove la mia persona viene apprezzata. Si cercano riconoscimenti e quasi ci si stende non in modo fantozziano, ma in maniera simile, quella è una caricatura di quello che spesso noi facciamo per ricercare l'apprezzamento e il complimento di qualcuno. E poi quando ce lo fanno, oh no, gramma, non è... E cerchiamo di camuffare questa soddisfazione che dentro di noi invece esplode, che qualcuno ci ha notato. Si cerca la verità. Si cerca la verità spirituale, per chi ha questa sensibilità. Si cerca la verità scientifica, per chi è un ricercatore, chi è all'università e vuole scrivere la tesi, scrivere l'articolo, che aprirà una nuova strada. Si cerca semplicemente la verità, di fronte magari a un mondo che ci sta diffamando e noi vogliamo dimostrare. Quante cose si cercano? Anche se a volte molte di queste danno delle soddisfazioni, effimere. Allora, delle gioie passeggere, delle cose che vanno via velocemente. E per descrivere questa sensazione uso sempre, mi perdonano coloro che già conoscono questa immagine, uso l'immagine del Luna Park. Avete presente, voi andate a Luna Park, inebriati di colori, di suoni, e ogni cosa che voi vedete attorno sembra sempre più bella. Allora c'è il tirassegno, grandi premi, allora arrivate lì, investite parte del vostro tempo, dei vostri soldi, giocate, e magari vincete anche un piccolo pupazzo, ma non vi dà quella soddisfazione che vi sembrava poter ricevere quando vedevate gli altri giocare. Allora girate, magari c'è un'altra giostra, ci salite su, sembra emozionante, però dopo scendete e dice, ma non è così. E cercando di trovare qualcosa che vi dia veramente una soddisfazione piena e completa, che poi dico, proprio a Luna Park la va a cercare la soddisfazione piena e completa, però facciamo finta che quella persona vada lì, a un certo punto si vede in un angolo il venditore dello zucchero filato e vi dovete consolare, lì finalmente mi consola, anche perché vedete questa montagna di zucchero filato. Allora già immaginate la vostra bocca gustare questo zucchero che voi lo masticate e vi dà una carica di endorfine che finalmente vi consolate delle delusioni che avete avuto. Per cui andate lì, tirate fuori il portafoglio, chiedete uno di questi zucchero filato, lo chiedete versione doppia, perché c'è questa cosa montagna. Non so chi di voi, posso vedere le mani, non mentite, posso vedere le mani di chi ha mangiato lo zucchero filato almeno una volta in vita sua? Ah, golosoni, che non siete altro, eh? Allora, avete presente cosa succede? La frustrazione più immensa. Voi avete questo zucchero defilato davanti a voi, aprite la bocca, date un boccone immenso, proprio dite, ora per mezz'ora sto a masticare, aprite la bocca, vuh, sparisce, come magia. Allora, dite, vabbè, forse ho sbagliato, forse non ho messo abbastanza. Allora, vi mettete impegno, aprite la bocca come un rinoceronte proprio, pigliate, a momenti vi mangiate anche il bastoncino e va via direttamente. E voi continuate in maniera affannosa a spulciare ogni angolo di questo zucchero filato, ma non riuscite a gustare, va via subito la sensazione. Non so chi di voi a volte ha vissuto questa sensazione nella vita reale, quella di cercare di prendere qualche cosa che assomiglia un po' come a questo zucchero filato, che sembra darvi la soddisfazione. Andate in centro e volete comprare quell'articolo, abbigliamento, elettronica, che so io, quando lo prendo, finalmente, mettete da parte i soldi, entrate in negozio, lo comprate, uscite, e voi dite, che è? E subito siete alla ricerca di qualcos'altro. Cosa cercate? È importante cercare. È vero che a volte si cerca in maniera sbagliata, ma già cercare vuol dire che siete vivi, vuol dire che la vostra vita ha una tensione. Ci sono persone che nella vita non cercano. Ci sono persone che hanno ereditato dalla famiglia tante cose, dalla famiglia d'origine, soldi, case, per cui non fanno nulla. E l'unica cosa che fanno è sperperare ciò che è stato già ricevuto. Ci sono persone che non cercano l'anima gemella, o per meglio dire, la cercano se troveranno. Ma caricando quel se di così tante ipoteche che alla fine non troveranno sicuramente nessuno. Ci sono persone che lavoreranno se e a condizione, a patto di trovare un tipo di lavoro. Per cui ufficialmente, formalmente, loro appaiono agli occhi delle persone come qualcuno che cerca lavoro. Ma di fatto, sinceramente, dentro di loro, loro non stanno cercando lavoro. E caricano quei se, quei condizionali di così tante condizioni che si sono assicurati sicuramente la garanzia che non troveranno mai nessun lavoro. Ci sono persone che impareranno cose nuove se e soltanto se qualcuno gliele insegnerà, aspettando in maniera passiva che qualcuno spiega loro il senso della vita. Per cui dicevo già il fatto di cercare una cosa positiva. E credo che questo messaggio, il regno dei cieli, è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle. Anche se andate in cerca di brutte perle, ma cercate qualcosa. Questo credo che sia già un messaggio importante, la passività, il pressappochismo, l'accontentarsi del minimo. Sono elementi che fanno parte di una fase della vita. Mi ricordo che quando ero a scuola c'è stato un periodo in cui mi accontentavo del sé politico. Non bisogna sempre, come dire, c'è tempo per recuperare, per cui va bene anche, ma è una fase della vita. Ma la vita non può essere sempre una vita mediocre dove il sé politico mi basta. La vita è una vita dove devo ricercare sempre qualcosa di meglio, qualcosa di più bello. Ma se è vero che è già importante cercare, se poi cerco cose belle, lo è ancora di più. E infatti questa immagine ci dice, il mercante non soltanto cerca, ma cerca perle che sono già belle, ma lo sono, quindi sono perle non brutte, non mediocri. Non sono perle da Blue Point, ma sono perle da Cartier, cioè belle perle. Allora ho pensato, mi domandavo, chi sono queste perle? Abbiamo due possibilità. Se noi siamo i mercanti, allora la bella perla, ovviamente, è Gesù. Per noi Gesù è una perla di gran prezzo, un'esperienza da ricercare quotidianamente. E mi viene in mente un'esperienza che ho avuto non tanto tempo fa. Ero a un incontro di giovani e mi si avvicina una ragazza di 15-16 anni e mi dice: ho bisogno di parlare. E mi confida un peso macigno che aveva nel suo cuore e che non aveva condiviso con nessun altro. E, girando per casa, e andando a curiosare nelle medicine della mamma scopre che la mamma è sieropositiva. Il padre era già morto quando era piccolina e per cui aveva questo peso. Aveva provato una volta debolmente, in maniera molto timida, ad aprire un po' il discorso, ma la madre era con molta nonchalance, aveva evitato il discorso. E per cui mi aspettavo che, mentre lei continuava a raccontare, mi aspettavo che lei condividesse quella che fosse la sua grande sofferenza, cioè il fatto di sapere o di temere che prima o poi avrebbe perso la mamma. Ed è questo le preoccupazioni che un giovane di 15-16 anni può avere. E invece mi stupì quell'incontro perché, oltre a portarmi questa sofferenza sicuramente, le dicevo, io ho già perso il papà e non so cosa ne sarà della mia mamma, ma oltre a portarmi questa sofferenza lì era preoccupato di un'altra cosa. Diceva, mi sto rendendo conto che questa sofferenza mi sta allontanando da Dio, non sento più Dio così vicino come lo sentivo una volta. E io ho detto, scusa, quanti anni hai? Quanto è bello vedere giovani che di fronte alla precarietà della vita, di fronte alle ricerche più urgenti, che è quello di finire l'anno scolastico nel modo migliore possibile, di trovare la giusta facoltà, di trovare il direttore di tesi col quale possa fare una tesi che mi dia soddisfazione. Ecco, i bisogni primari. Quanto è bello vedere dei giovani quando, oltre a cercare questo che è importante, è fondamentale, si preoccupano di cercare di mantenere il loro rapporto con Dio più forte possibile. Ma dicevo, se noi siamo il mercante, se noi ci identifichiamo col mercante, allora la perla è Gesù. Ma noi potremmo anche capovolgere, potremmo dire, ma il mercante potrebbe essere anche Gesù. Allora la perla chi è? Noi. Ci avete pensato com'è bello poterci paragonare delle perle? Poi specialmente per noi avventisti che, come dire, gli ornamenti devono essere, magari ci sento un po' di... però una bella perla noi. Magari nel Regno dei Cieli ci avrà un vestito a forma di perla. Lì sarà permesso portarle. Però c'è un testo della parola di Dio che ci paragona delle perle, degli ornamenti. Zaccaria capitolo 9, versetto 16. Zaccaria capitolo 9. Quando ero al campeggio davo delle indicazioni. Zaccaria verso la fine del Nuovo e dell'Antico Testamento, penultimo libro, così agevoliamo la ricerca per chi in questo momento si è perso. Zaccaria capitolo 9, versetto 16. E l'Eterno, il loro Dio, li salverà in quel giorno come il gregge del suo popolo, poiché saranno come pietre di un diadema che rifulgeranno sulla sua terra. Siamo dei preziosi. Il Dio, è bello immaginare Dio come Cartier, che fa in giro a cercare belle perle, e noi siamo quelle belle perle. Qualcuno vuole paragonarsi a un rubino, uno smeraldo, un diamante, vedete voi, noi siamo questo agli occhi di Dio. Ellen White scriverà ai giovani, ma qui siete autorizzati ognuno di voi a trascendere i limiti anagrafici e identificarvi come destinatari di questo messaggio. Molti vivono una vita come se non avessero grandi obiettivi per i quali vivere. Una ragione di ciò è la poca autostima che hanno di se stessi. Cristo ha pagato un prezzo infinito per noi ed è in base a quel prezzo che Egli desidera che noi valutiamo noi stessi. Ed è molto stridente questa affermazione con lo stereotipo che a volte c'è nelle chiese in generale, che l'autostima è un peccato, che noi dobbiamo mortificare il nostro io. È falso. Una persona che ha una bassa autostima è una persona che non combinerà nulla nella vita. Una persona che mortifica il proprio io è una persona che non sa dare direzione alla sua personalità. Quello che dobbiamo mortificare sono gli aspetti negativi del nostro io. Ma l'io è la struttura della personalità, è la parte volitiva dell'essere umano. Cioè quella parte che filtra le informazioni che arrivano dall'esterno e dall'interno e decide questo lo faccio, questo no, questo è l'io. Togliete questo io e poi vedete cosa c'è. Un vegetale. L'autostima? L'autostima è il sapere che io, nonostante abbia dei limiti, valgo qualcosa, per cui non mi devo drogare, devo avere rispetto al mio corpo, è importante. L'autostima non ci fa attraversare la strada quando passo una macchina, perché io ci tengo al mio corpo, alla mia vita, per cui non voglio che qualcuno lo uccida. L'autostima mi permette che quando mi sto bruciando io ritiro la mano perché io ci tengo la mia mano. L'autostima permette a me di cercare una persona compagna della mia vita che potrà essere di aiuto, perché io ci tengo la mia vita, il mio futuro, e non voglio svenderla. Autostima e orgoglio sono due cose completamente diverse. Forse a volte diciamo le stesse cose, però è bene usare bene i termini. Il cristiano deve avere un'elevata autostima, che poi questa derivi perché Dio ci ama, tutto quello che... Però deve avere un'elevata autostima. Noi siamo perle di Dio. C'è un testo conosciuto, anzi due. Il primo si trova in Isaia, capitolo 43. Isaia capitolo 43, versetto 4. Un testo che spesso leggo negli incontri dei giovani, perché a me ha fatto tanto del bene. Isaia capitolo 43, versetto 4. Perché tu sei prezioso agli occhi miei, perché sei pregiato e io ti amo. Ritorna ancora questa immagine della perla. Io sono prezioso, pregiato. Per cui non solo sono una perla, ma probabilmente sono una perla messa su un vestito di velluto, un drappeggio. Allora, la mia autostima è elevata non perché io mi inorgoglisco, non perché io mi voglio... No, è elevata perché Dio mi autorizza a fare questo. Mi dice, tu sei importante, sei prezioso. Un altro testo, forse più conosciuto, Giovanni, capitolo 3, versetto... Ok. Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio. Amate il mondo. Allora qui forse possiamo aggiungere un'altra cosa. La perla non è soltanto il cristiano, è il mondo. Che noi cristiani spesso abbiamo denigrato. Il Dio ama il mondo. Il testo non dice, poiché Dio ha tanto amato i figli che lo riconoscono come padre, ha dato il suo unigenito figliuolo. Non dice, poiché Dio ama tutti quelli che vanno in chiesa. No. Il Dio ha tanto amato il mondo, quel mondo che poi sarà distrutto, quel mondo pieno di cattiverie, tutto quello che volete, ma Dio ama quel mondo. Se io non riesco ad amare quel mondo, non sono degno di quella perla. Se io, per riprendere un fratello, lo faccio con modi per cui uno si sente amato, io non sto amando il mondo. Il Dio ama il mondo, con tutte le cattiverie che ci sono. Perché se Dio non amasse il mondo, Gesù non si sarebbe incarnato, sarebbe rimasto sopra la nuvoletta, avrebbe girato, circunnavigato la terra e dall'alto della terra, senza sporcarsi, avrebbe predicato il Vangelo e avrebbe incoraggiato le persone. Però dice, io non mi posso sporcare, come avrebbe potuto fare? Qual è il problema? Anzi, forse avrebbe avuto ancora più seguaci. Perché uno che predica da sopra una nuvoletta sicuramente fa più sensazione di uno che nel mondo. Vi è mai capitato di vedere persone che giudicano gli altri e che se non si mischiano, lì non vado, lì non parlo, quelli sono così, quegli altri sono colà. Non so ora come traduci questi gesti, che però sarai sicuramente bravissima. Per i nostri ascoltatori radio forse sarà un po' più difficile. Quello che in termini quotidiani a volte usiamo l'espressione alla puzza sotto il naso. A volte si può avere anche una puzza spirituale sotto il naso. Cioè selezioniamo quei fratelli, quelle sorelle, cioè quei membri di chiesa che secondo noi sono un po' più dignitosi. Per cui ci sono fratelli da non frequentare, chiese da non frequentare. Lì no, qualcuno sorride. Ma noi facciamo così, facciamo. Se Gesù avesse dovuto usare questo criterio, ripeto, sarebbe rimasto nella sua nuvoletta e dall'alto della sua maestà avrebbe insegnato come fare, ma non sarebbe sporcato. E invece questo Gesù va alle tavole dove sono pubblicani e prostitute col rischio di essere frainteso, anzi non col rischio, lo è stato. Nella Bibbia dice che lo hanno chiamato, per cui non solo si è mischiato, ma è stato frainteso. E questo perché lo fa? E non diciamo che lì a quel tavolo stava facendo gli studi biblici, perché nessuno di quelli poi sono sotto la croce. Avrà provato a fare gli studi biblici, avrà provato a creare un clima, ma quanti di quelli lo avranno ascoltato? sotto la croce non ci sono, non ci sono i suoi discepoli, figuriamoci se quelli che stavano a mangiare e a bere lì con Gesù. Eppure Gesù si sporca, sta lì, ama il mondo. Credo che noi abbiamo bisogno di cambiare anche la nostra concezione del mondo. Il mondo va amato, il mondo va accolto. Poi dobbiamo saper distinguere ciò che è buono, ciò che no. Ma anche nella Chiesa, dice Giovanni il prologo, che Gesù venne dai suoi e i suoi non l'hanno ricevuto. Per cui anche dentro la Chiesa io posso trovare occasioni di tentazione, di peccato. Un fratello che commette uno sbaglio e mi delude, un'incoerenza, qualsiasi cosa. Non c'è mica soltanto fuori. Anzi, se proprio ci pensiamo, tutta la gente che entra in Chiesa e poi ne esce per colpa di chi? Del mondo? No, per colpa della Chiesa. Per cui addirittura ha trovato nella Chiesa la sua salvezza, ma anche la sua delusione. Questo modo molto manicheo di dividere la realtà, il mondo là fuori, cattivo, la Chiesa bella, santa, pura, a volte crea più danni. E Dio ama il mondo, tutto, che sia nella Chiesa che sia fuori. E nel mondo, cioè nella terra, dovunque ci sono cose belle, e a volte sento giovani che sono cresciuti con questa idea che nella Chiesa tutto bello, fuori no, poi hanno l'età in cui iniziano a esplorare e vengono da me e dice: sai Roberto, ho fatto amicizia con delle persone, anche se non sono credenti, che brava gente. Ci dico, ma in quale mondo vivi? Ma perché? Cioè, tu pensi che la brava gente sia solo nella Chiesa e fuori c'è il Far West? Che idee che abbiamo coltivato a volte? Per cui ci stupiamo che poi dopo le troviamo. Fuori c'è tanta brava gente. E a volte anche meglio della Chiesa. Però è brava gente senza magari il valore di Dio. Per cui è comunque brava gente con la sua etica, però non cerca Dio, per cui è brava gente nell'arco della vita che lei concepisce, i suoi 80 anni e basta. Io invece cerco brava gente per i miei 80 anni, ma anche per l'eternità, per cui mi unisco a loro nei miei primi 80 anni e spero che loro poi proseguano insieme con me, perché io cerco brava gente per l'eternità. Noi siamo la perla, questo mondo è la perla, e se non fosse una perla sarebbe invivibile questo mondo, se fosse soltanto nelle mani di Satana. Ma quando si trova questa perla, versetto 46, e trovato una perla di gran prezzo se n'è andato e ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comperata. Se da una parte il regno dei cieli è gratuito, scriverà Ellen White nel libro Parole di vita, la salvezza è un dono gratuito, per cui non possiamo comprarlo, non possiamo meritarcelo, cioè Dio ce lo dona, nessun fioretto, nessuna uscita missionaria, niente contribuisce, non si va in contrattazione, è un dono. Ma se da una parte è un dono, dice Ellen White, eppure bisogna comprarlo, non perché ti devi meritare quella salvezza, ma comprarlo come atteggiamento mentale, cioè ritenere che quella sia la cosa più importante della tua vita, e lì dedico le mie energie. L'avventura della fede richiede tutto il nostro essere e non soltanto le cose migliori di noi. A volte diciamo che Gesù deve essere il nostro primo pensiero. E capisco il senso ed è giusto, lo condivido. Però a volte questa frase può portare a un'altra visione. Il primo pensiero è Gesù, poi tutti gli altri sono i miei. Per cui il primo pensiero della giornata di chi deve essere, abbiamo detto, di Gesù. Poi l'altro resto della giornata di chi è? Mia. E faccio quello che dico, quello che voglio. È un po' come se a un certo punto Andrea dicesse alla moglie Carla: tu sei la prima donna nella mia vita, poi dopo c'è Genoveffa, Artrude, eccetera, eccetera, però tu sei la prima. Non credo che Carla sarebbe molto contenta di questo tipo di complimento. Così come Gesù non è contento quando a lui diamo il primo pensiero della giornata e non gli altri. Così come quando noi doniamo a Dio le nostre offerte, restituiamo a Dio la decima, un decimo è di Dio e 9 decimi sono nostri. E comunque lì ci faccio quello che voglio io. E tu, Dio, non ci metti bocca lì. Nel decimo, ok, roba tua, non dico nulla, però qua faccio come è territorio mio. Dicevo, dal punto di vista pedagogico e didattico va bene, però quando cresciamo ci rendiamo conto a volte dei limiti che noi abbiamo di dover circoscrivere la divinità in un posto, per cui lì è lì e così non ci disturba. Il primo pensiero della giornata lo mettiamo lì, un decimo è di Dio, un giorno a settimana è di Dio, il sabato, gli altri giorni sono miei. E questo ci aiuta. Il mercante di gran perle non è mercante soltanto quando va a cercare, lo è sempre. Anche quando non cerca le perle, è un mercante. Non è forse un caso che, e mi avvio alla conclusione, in Apocalisse, capitolo 1, versetto 18, Gesù si definirà, Apocalisse capitolo 1, versetto 18. Apocalisse capitolo 1, versetto 18 dice: io sono il primo e l'ultimo. Io non sono soltanto un decimo, sono tutti i 10 decimi. Io non sono soltanto il primo pensiero della giornata e poi gli altri. No, sono tutto la tua vita. Poi, all'interno di questa vita, ci sono degli spazi in cui, in maniera più preponderante, Dio ha un ruolo particolare, e poi dopo, quando vado a lavare i piatti, faccio altre cose, ma Dio è tutta la mia vita. C'è un altro testo, e con questo concludo, che si trova in Giovanni, capitolo 6, versetti 67 e 68. Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di belle perle. E quando troviamo questa bella perla, qual è il nostro atteggiamento verso di lei? C'è un momento di crisi nel ministero di Gesù, oggi diremmo perde audience. Lo share si sta abbassando in maniera drammatica e bisogna, come in televisione, creare un evento per riconquistarsi gli spettatori. E Gesù sta perdendo i suoi fans. Non dà esattamente quello che loro si aspettavano, per cui se ne sta andando via. Dice al versetto 66, da allora molti dei suoi discepoli si ritrassero indietro e non andavano più con lui. Cosa fareste voi se in una chiesa a un certo punto vi accorgeste che mentre voi predicate e mentre predicate la gente inizia ad andare via? Un bravo oratore dovrebbe deve capire che deve cambiare discorso, deve cambiare tono, allora alza il tono del suo volume, racconta un'esperienza particolare, scende giù, crea un diversivo per riprendere l'attenzione. Se quando qualcuno sta predicando inizia a vedere che dall'altra parte la gente inizia a sbadigliare, alza la mano, sa che deve troncare, cioè deve cercare di riprendere un po' attenzione. Quando in televisione lo share si abbassa, si liquidano le persone, il programma che non va bene, e si deve rilanciare. E Gesù si trova in una situazione simile, sta perdendo, le folle che lo sanno non ci sono più. E Gesù invece mi piace tantissimo, lui non vuole cercatori mediocri, non gli interessa avere la chiesa piena di persone che sono lì solo perché non sanno dove andare, o solo perché non le abbiamo dato la possibilità di andarsene via liberamente. E abbiamo magari detto, se tu vai via di qua, non vuole questa gente. Per cui che senso ha per lui avere dentro di lui, nel suo gruppo, persone che stanno lì solo perché non hanno il coraggio di andare via? Magari poi si dispiacciono che poi Gesù si offende, ci sta male, si mette a piangere. Allora il discepolo dice, no, noi siamo con te, non preoccuparti, almeno noi ti siamo vicino. E invece Gesù dice a questi discepoli, ai suoi, ai dodici, perciò Gesù disse ai dodici, non ve ne volete andare via anche voi? Gesù cerca cercatori, cercatori convinti che lo sono anche nei momenti di difficoltà, cercatori che hanno capito questa perla. Ma dicevo, il Dio continua ad amare il mondo, per cui amerà anche quelli che decideranno di andarsene via, per cui non c'è problema in questo. Però al di là dell'amore dice, io ti voglio incoraggiare, sfidare a cercare, a continuare sempre a cercare. E Simon Pietro conclude dicendo, Signore, a chi ce ne andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna. Mi piace questo cercatore che ha trovato la perla. Pietro, che ha coscienza e sa di essere una perla, perché a differenza di Giuda, che ha una bassa autostima, nel momento in cui sbaglia, proprio perché ha una bassa autostima, crede che non vale più nulla. E se una cosa non vale più nulla, va gettata, che in termini umani significa suicidio. Una persona che si suicida è una persona che non ha più stima di se stessa. Si annulla perché non è più nulla. E invece Pietro, probabilmente ha una grande autostima, sa che vale, che è importante, che ha fatto anche uno sbaglio, quello che volete, ma è importante, è un essere irripetibile, unico, che Dio ama. Ed è questa autostima che gli permette di andare a Dio e dire sono pentito. Sono pentito perché io potrei fare di più, sono grande, sono importante, sono tuo figlio. Ho sbagliato il colpo, ma col tuo aiuto voglio ritornare su. Questo cercatore di perle, Pietro, che sa di essere importante, sa che la cosa più importante e sa che la cosa che lo rende importante è trovare sempre questa grande perla. A chi ce ne andremo? Il Signore anche oggi ci dà la possibilità di rispondere a questo appello. Solo tu hai parole di vita eterna. Amen.